appunto informazioni, c'è il bookshop e tutti gli autori che realizzano le dediche, anche lo stesso Onofrio più tardi, se non sbaglio alle 5 e mezza, dovrebbe essere impegnato là, benissimo. E quindi possiamo dare via a questo incontro con Luigi Bernardi e Onofrio Cataccio, che presenteranno il volume Habemus Fantomas, primo di una trilogia in uscita per le edizioni Dedè, a moderare Alberto Sebastiani, giornalista della Repubblica. Bene.
Moderiamoci. Va bene, sì. Allora, buongiorno a tutti, siamo qua con Onofrio Cataccio e Luigi Bernardi, autori, disegni e parole di Habemus Fantomas, appunto il primo volume di una trilogia dedicata all'eroe del male per eccellenza, a Fantomas, un personaggio che nasce nel 1911, se non ricordo male, ed è un personaggio che ha avuto un grande successo. Ma accanto a me c'è Luigi Bernardi che è un cultore di Fantomas avrà molte storie da raccontarci riguardo a questa questione, anche perché ha tradotto Fantomas, quindi c'è molto da scoprire grazie a lui. E io quindi instaurerei subito una conversazione senza rubare troppo tempo ai due autori, partendo subito da un aspetto, perché non è la prima volta che collaborano assieme, non è la Habemus Fantomas non è la primissima volta che appare una loro storia di Fantomas, quindi io invito immediatamente Luigi e Onofrio a raccontarci come è venuto a questo loro incontro e come è avvenuta la nascita, l'arrivo a questo loro Fantomas.
Allora vi consiglio di andare a prendere un buon caffè perché sennò vi addormenterete. No, vabbè, io e Nofo ci conosciamo da un sacco di tempo, da quando io facevo l'editore, anzi da prima, quando ero nella redazione di Dolce Vita, lui pubblicava delle strisce deliziose e poi la Granata Prese, poi tante altre cose. Ci siamo rincontrati, credo, alla presentazione del mio libro. L'idea era quella di fare una versione illustrata di Pallottole Vaganti, che era una cosa che facevo per un quotidiano che si chiamava online, che si chiamava ilnuovo.it. Poi invece l'idea era naufragata, abbiamo fatto Gay Gin e un giorno, durante una di queste serate, che facevamo molto più spesso un tempo per la verità con Patrick Fogli, è venuto. Serate
La notte del
dedicate a mangiare in modo smisurato, crescentine e cose del genere.
Alto dibattito.
Certo, sono cose che rimangono, quelle soprattutto rimangono ma, almeno per una notte
Sì.
e la mattina dopo si sentono tutte. Mi ha parlato dell'idea che era arrivata dalle edizioni Bedea di fare una storia con Fantomas. Lì per lì mi era sembrata una cosa abbastanza complessa, quasi inavvicinabile per certi versi, perché andare soltanto a sfiorare Fantomas è un'impresa che fa tremare i polsi. Poi mi è venuta un'idea, come a volte vengono le idee assolutamente per caso, mi sono visto Fantomas e l'ho visto con una sagoma diversa, con un nasone. E ho visto Fantomas interpretato da Zanardi, in poche parole. E da lì è nata l'idea della storia, che poi abbiamo fatto per questa antologia collettiva, che è uscita poco 3 anni fa, credo, che non era riuscita particolarmente bene l'antologia collettiva, proprio perché è difficilissimo avvicinarsi a un personaggio che è tutto. Del quale non si può dire nulla di più. L'unico modo era buttare via tutto quello che avevano scritto Alain Souvestre, tutto quello che era stato realizzato nei film, dai film degli anni 20 in bianco e nero, gli altri film degli anni 70 con Louis de Funès, buttare via assolutamente tutto e ricreare il mito. Ed è quello che in qualche modo abbiamo fatto. Ricostruendo una genesi di Fantomas che assomiglia un po' all'uomo mascherato, assomiglia un po' al Papa, assomiglia un po' tante cose di cui parleremo dopo, mettendoci dentro la passione per il romanzo nero, la passione per le filosofie del male, mettendoci dentro anche i fumetti che forse abbiamo amato di più, in particolare Lo sconosciuto e Zanardi.
Ecco, proprio buttare via, come ha detto Luigi, tutto quanto, cinema, il resto letterario, sta buttare via, metaforicamente parlando, ovviamente, perché comunque molte cose necessariamente rimangono, tratti, caratteristiche, eccetera, per contaminare questa situazione, per creare una storia che comunque abbia rimandi a un'altra tradizione, a Magnus, a Pazienza, eccetera. Per chi ha lavorato a questo libro sulle immagini, ha significato, forse ti chiedo, ha significato anche ricostruirsi anche una sorta di immaginario per rappresentare Fantomas?
Vabbè, sì. Ricostruire l'immaginario non è stato complicato. Io non conoscevo Fantomas, non avevo questa conoscenza approfondita del personaggio. Penso che il primo romanzo è l'unico che ho letto di Fantomas, me l'ha passato lui a scopo di documentazione. E avevo dei ricordi vaghi dei film anni 70 che avevo visto quando ero ragazzino, e per cui mi sono dovuto reinventare tutto ex novo, a parte certe citazioni, il cappuccio, certe presenze di Fantomas in ambito surrealista che conoscevo per questioni di storia dell'arte più che altro. Poi il resto è venuto fuori sostanzialmente da come è costruita la storia, cioè un sotto e un sopra. Un sopra che è contemporaneo, che ho trattato in maniera molto realistica, e un sotto che è assolutamente inospitale e pieno di tecnologie. Che vabbè, sono i covi di Fantomas, non imparerete leggendo. Gli unici riferimenti che avevo erano appunto queste immagini del Fantomas incappucciato e così questa specie di prendermi delle libertà in termini di, insomma, è diventata una specie di cosa molto fantascientifica ciò che c'è sottoterra in questo volume di Fantomas. Per il resto devo dire che sono andato abbastanza a braccio, non mi sono documentato più di tanto, me lo sono reinventato completamente. Poi vabbè, Zanardi e Lo sconosciuto erano un po', come dire, nella mano, erano abbastanza praticati e conosciuti, per cui per quelli diciamo che non ci sono, per loro non ci sono stati problemi.
Il tuo Fantomas, il tuo Abemus Fantomas, il tuo personaggio Fantomas, nella tua riscrittura diventa l'eletto di una multinazionale del male, diciamo così. Ogni X tempo viene eletto da una serie di grandi elettori, da un certo numero di grandi elettori di tutto il mondo, chiaramente in maniera segreta, eccetera, un Fantomas, scegliendo tra un certo numero di criminali più cattivi, perfidi del momento. Questo Fantomas viene eletto, e con lui viene eletto anche un assistente. Questo Fantomas ha a disposizione un impero economico, una basi e società, situazioni, adepti, militanti, diciamo, di un esercito del male in tutto il mondo, e deve operare in un certo lasso di tempo per il male. Questa è nata la tua riscrittura, e vorrei sapere se il Fantomas con il nasone di Zanardi è nato da un'idea così tra la gestione di una crescentina e l'Alka-Seltzer. Volevo sapere quando invece è arrivata questa idea della holding, della multinazionale del terrore.
No, qui evidentemente Fantomas all'inizio del terzo millennio non può essere una persona singola, non può essere un E poi anche il Fantomas delle origini è un personaggio che molto assolutamente misterioso, che non si sa chi sia, che appare pochissimo, quando appare appare nelle vesti di qualcun altro, si traveste e però ha ai suoi servizi ha tutta la plebe di Parigi, tutta la bassa manovalanza del crimine, cioè lui, tutta gente che fa assolutamente quello che vuole lui, perché probabilmente la paga, perché ne è affascinato, cose del genere. Ho pensato che, ecco, raccontarlo adesso è un po' difficile, perché questo Avemus Fantomas è il primo tassello di tre, di una trilogia che si intitola Non avrai altro male, che è un gioco su un versetto biblico che è non temerai altro male, anzi scusate, non temerai altro male, il versetto biblico è non temerai alcun male, che è un po' presuntuosa come cosa, noi diciamo non ne temerai altro, sottinteso altro che da me. È un discorso complessivo sul male, sulla forza propulsiva del male, sullo scontro fra il bene e il male, su quello che fa in qualche modo andare avanti il mondo. Avemus Fantomas è centrato principalmente sui cattivi, su Fantomas e la sua organizzazione. Quello che stiamo lavorando adesso, il secondo, che si intitolerà The End of Fantomas, è centrato maggiormente sui buoni. E si vedrà.
Poi perdono però.
Chi?
I buoni.
Chi lo sa, vincono, perdono, si fondono, chi lo sa. Ancora non lo sappiamo, il terzo è ancora da immaginare, non è vero. E quindi certo è un'organizzazione, perché soltanto un'organizzazione può fare cose folli come quelle che faccio fare io. Ad esempio alla fine del primo libro, credo io e Onofrio con questo Avemus Fantomas abbiamo ammazzato più persone di quante ne abbia fatte fuori tutti gli scrittori di Tex Willer, ma tanti di più, ecco. Ma a me piace far fuori un sacco di gente, non lo so, l'ho scoperto prima perché mi hanno telefonato dicendo che è uscito Giallo Mondadori, che ha in appendice un mio racconto dove credo in 6-7 pagine faccio fuori 60.000 persone, che non sono poche, con un sistema che funzionerebbe tra l'altro, per cui durante una partita di calcio. Sto scrivendo un'altra storia a fumetti, Carriera criminale di Teddy Aci, che finirà con un'apocalisse terrificante, e il secondo delle Fantomas, vi lascio immaginare cosa... Che finale avrà? Sarà un finale all'altezza del finale del primo, sul quale ho ricevuto delle critiche, perché pare che ci siamo dimenticati di lavorare anche su Gerusalemme. E quindi forse in una seconda edizione, che allora dovremmo ridisegnare le ultime tavole invece di fare delle mezze tavole, farne a tre. Onofrio, io lo capisco, cioè io lavoro su Fantomas, poi torniamo al discorso delle multinazionali, usando Google Earth. Vado a scovare dei posti, arrivo fino a che lo Zoom mi ci porta e immagino cosa ci possa essere sotto. Poi ci legge la tavola e lui, poveretto, poi deve andare a ricostruire tutto il mio viaggio e a inventarsi. Adesso gli ho fatto uno scherzetto all'inizio del secondo, che c'è una scena ambientata nelle Galapagos, ho scelto ovviamente l'isola più lontana, quella delle quali ci saranno tre fotografie, più o meno, e una tavola di questo secondo libro. Una tavola che è molto intensa, non se vuoi poetica, che io nella sceneggiatura l'ho definita quasi prattiana, ecco, lui è stato costretto a inventarsi flora e fauna di quest'isola, che io non so quale sia, però il sano spirito di collaborazione.
Io sì.
Però secondo me si diverte anche lui. Ecco, una collaborazione, una multinazionale, certo, un qualcosa che è cresciuto nel tempo, un qualcosa che è sempre più potente, non è così potente come sembra evidentemente, perché lo si scoprirà nel secondo volume, perché anche gli altri buoni sono ci può mettersi in testa di da solo fare imprese epocali. Ci vuole ordine, ci vuole organizzazione, ci vogliono fondi. E a un certo punto, proprio mentre Onofrio stava finendo di disegnare le tavole, pensando al tipo di pubblicazione che saremmo andati a fare, ho pensato che tutto questo andava giustificato. Ci voleva, sì, la storia, quella che sarà la trilogia, che sarà un po' l'epica finale di Fantomas, ma bisognava anche raccontare quello che è successo prima. E allora ho scritto questi archivi in cui Fantomas è sostanzialmente alle origini di tutte le vicende più importanti che hanno costellato il XX secolo. Anche lì continuerò e ne vedremo delle belle. Non tanto per, sì certo, no, anche per il gusto di divertirsi a fare così, a raccontare che in realtà l'apparizione di Fatima è stata una beffa organizzata da Fantomas, sia che divertentissimo immaginarsi una cosa del genere, ma anche proprio per giustificare invece passo dopo passo la ricchezza, la potenza, la diffusione territoriale di questo Fantomas, che poi magari ne parliamo, io ho immaginato non nascere, contrariamente al personaggio raccontato dagli autori, non nascere uno, ma già in qualche modo primo.
Sì, dopo riprenderemo appunto la parte delle schede finali, comunque da quello che hai detto tu, dalle 60.000 morti in 6 pagine, quindi una media di 10.000 morti a pagina, insomma, permettimi, quando ho detto prima i buoni perderanno, ho detto non si sa, diciamo che è difficile pensare che da un produttore di morte simile possa trionfare il bene. Al di là della battuta, invece, volevo coinvolgere su quello che ha detto lui, anche Onofrio, in questi termini qua. La questione tradizione, questione invenzione di una storia, una situazione, adattando la riscrittura di cui parlavamo anche prima. Allora, se nella tradizione italiana, la tradizione del fumetto nero, per intenderci, la K, il fattore K, ha una lunga tradizione, anche autori di alta qualità, lo sappiamo bene. Volevo sapere come hai scelto lo stile, il tratto per rappresentare questa storia, e anche chiederti il perché della scelta di mettere all'interno di alcune tavole una, non so se si vede, magari voi andatelo a vedere quando avete comprato il libro, le andate subito a pagina 14, ad esempio, c'è un lavoro di ibridazione tra fotografia e disegno, quindi volevo sapere un po' come, appunto, che segno di cercare e perché di questa scelta di ibridare fotografia e tratto.
No, perché anche io sfrutto Google Art come sarà un'altra volta e trovo le fotografie e ce le metto. No, in realtà è questo, è che io subito ho avuto questa visione di una storia con un sotto Fantomas, immaginario, visionario. È un sopra molto realistico, per cui tutte le volte che ci sono delle scene in cui entriamo in un particolare tipo di contesto geografico, indicazione di luoghi, io ho voluto metterci delle fotografie a scopo proprio documentario. Siamo qui, è vero, anche se sta succedendo, la storia è spostata di qualche anno nel futuro, siamo nel 2011, per cui ci sono delle fotografie di città che poi io nel seguito della sequenza continuo a disegnare, ma all'inizio mi è piaciuto inserire delle fotografie come se fossero dei documentari. Poi altre sono sotto, nella base di Fantomas ci sono degli schermi dove vengono proiettate delle immagini di Fantomas che incrociano il mito di Fantomas letterario, cinematografico e la realtà, per cui mi sembrava lì inutile disegnarli ma di inserirli proprio in termini fotografici. perché appunto secondo me bisognava stare molto, come dire, farlo molto ad alta definizione come visività, come per certi aspetti della storia richiedeva questo essere proprio, siamo in questo punto, è quasi documentario come scelta, poi il resto l'ho tutto disegnato, ragazzi.
Ho capito. Veniamo allora alle schede finali che hai analizzato tu. Le schede finali però ti vorrei coinvolgere in un discorso che partendo da quello affronta una cosa più ampia, nel senso che più che no, insomma, che il romanzo popolare come il romanzo di genere da un lato risentono e dall'altro interpretano molto situazioni quindi culturali, situazioni storiche, eccetera, anzi spesso ne sono espressione metaforica, interpretativa, eccetera. Non mi dilungo su questo perché è materia assai nota. Mi chiedevo
li potremmo anche interrogare volendo.
Sì, chiediamo. No, non c'è bisogno, mi sembra una platea che mi no, beh, comunque diciamo che il romanzo popolare nei suoi aspetti, nei suoi temi, temi che tratta, nei personaggi che crea, nelle situazioni che attraversa, storiche o ricostruite con molti accenni e riferimenti a situazioni, questioni storiche effettivamente riconoscibili, più o meno mimetizzate, più o meno esplicite, ecco, all'interno di tutta la tradizione popolare e della letteratura, del romanzo e del fumetto, eccetera, è possibile leggere una percezione, che è chiaramente anche una lettura, di ciò che succede attorno, di ciò che è successo prima, che ha causato questo, e come attraverso la costruzione appunto dei personaggi, eccetera, si possa metaforizzare, quindi la costruzione appunto di personaggi, di figure, eccetera, determinati sentimenti, determinate situazioni, determinati malesseri, paure, angosce, eccetera. E appunto Fantomas è il personaggio politicamente scorretto per eccellenza, no? Non c'è alcun dubbio. E nel periodo storico della parvenza del modello politicamente corretto ovunque, trasportato in qualsiasi ambito, diciamo che Fantomas irride tutto questo, quantomeno usando eufemismo. Le schede che sono alla fine ricostruiscono sostanzialmente la storia del Novecento in una prospettiva che è da romanzo popolare, se vogliamo, con tutta, e dal fumetto nero, romanzo popolare, c'è romanzo di genere anche, stravolgendo completamente quella che è la conoscenza tramandata, la vulgata, rispetto a tanti fatti di cui adesso ci parla, insomma. E insomma la scelta di prendere Fantomas, di rilanciarlo, questo politicamente scorretto, e riscrivere all'interno, chiaro, di un'opera di finzione, come è un'opera letteraria, un'opera fumetto, eccetera. Ecco. Io ti chiederei perché, tu mi risponderesti perché no, e anzi perché sì, però insomma se ne puoi un po' parlare di questo aspetto.
A parte che la scelta è venuta per caso, è una nota a un
si dà nota sul registro, presente accompagnato dai genitori.
Allora, la scelta è casuale. Io peraltro da tempo, ormai da 20 anni, devo scrivere un libro che si intitola Maschere di Male, sottotitolo I ladri di innocenza del fumetto italiano. Io ho ben presente cosa ha significato la stagione dei neri italiani, perché c'ero quando è uscito il primo numero di Diabolica. I primi due numeri di Diabolica sono la riscrittura persino pedestre del primo romanzo di Fantomas, ma c'ero soprattutto quando sono usciti i primi numeri di Criminal, di Satanic, di Demoniac, di Spectrus, di Atoman contro Killer, personaggi Sadik, Infernal, non so se l'ho detto, lo ripeto, personaggi che a metà degli anni 60 hanno capovolto un po' tutto il nostro immaginario di bambini nati praticamente in chiesa, che frequentavano soltanto gli oratori o comunque che diventavano chierichetti, che avevano soltanto quel punto di vista lì. Contemporaneamente ne sono arrivati due, la musica pop e il fumetto nero, ovvero una rivoluzione di costume e una rivoluzione morale. Il 68 nasce lì, cioè quello che è avvenuto dopo è stato uno sporcare in qualche modo, un complicare quello che c'era già lì, nei fumetti neri e nella musica pop. Musica pop che poi significava anche musica di protesta, tutte queste cose. Oggi viviamo una situazione molto simile a quegli anni. Il politicamente corretto ha appiattito qualsiasi cosa. Io recentemente ho allibito di fronte alla dichiarazione di uno stimabile autore di fumetti, il quale sommato diceva: sì, io in passato ho scritto anche delle cose violente e forse ho anche insegnato delle cose cattive ai miei lettori, me ne scuso e non lo farò più. Ma cioè, siamo artisti, siamo scrittori, siamo o cosa?
Vabbè, ci pensiamo noi, dai.
O siamo megafoni di un qualcosa che ci viene in qualche modo imposto. Allora ecco, scrivere il male, raccontare in modo anche divertito, io mi sono divertito a ribaltare tanti episodi di storia, se vuoi lo stesso divertimento di chi teorizza l'esistenza di complotti ovunque, cioè la storia del Novecento, letta come la leggero io, è il grande complotto di Fantova destinato a conquistare il mondo. Sono cazzate, evidentemente, però sono cazzate necessarie. Sono necessarie perché ci presentano un punto di vista diverso, un punto di vista in cui la morale è un esercizio di sintesi, non è un'imposizione di pensiero unico. È il punto, sono necessari perché tutto quello che succede quotidianamente, quasi tutto quello che succede quotidianamente, ha una chiave di lettura diversa, una possibile chiave di lettura diversa da come ci viene, da quella che ci viene proposta. Ecco che puntare gli occhi o comunque vedere le cose da un altro punto di vista diventa assolutamente indispensabile se non vogliamo che il cervello prosegua nella sua bollitura che prima o poi lo scollegherà completamente da quello che il cervello deve generare, ovvero da una delle cose che il cervello deve generare, ovvero il pensiero. Certo, si esagera, io amo molto il fumetto come narrazione popolare dove tutto è esagerato. Non mi piace o mi piace poco questa nuova china che ha preso di fumetto troppo realista, troppo autobiografico, troppo noioso, troppo lamentoso, troppo sfigato, troppo... Mi piace l'idea che ci siano degli eroi, che ci siano degli eroi forti, che ci siano degli eroi capaci di cambiare le cose, capaci di darci un sogno, una speranza, di giocare comunque con le cose, non soltanto sempre rimanerne cupamente prigionieri. Ecco. Fantoma, se questo è il desiderio di ribaltare tutto, la possibilità di poterlo fare ha un costo tutto sommato abbastanza basso, e quindi è per me che lo scrivo è diventato un'esperienza assolutamente indispensabile, già fremo al momento in cui non ce l'avrò più, ecco.
Vi assicuro che è fantastico ascoltare questi discorsi di Luigi, voi non potete vederlo, ma nel banco davanti a noi dei libri ci sono due o tre vite di Giovanni Paolo II, tre libri di Antonio Socci, due di Luigi Giussani. È veramente fantastico ascoltare questi discorsi.
C'è anche Giovanni Paolo II.
Sì, sì, due sensori. L'amore non avrà mai fine.
Una parte...
L'amore non avrà mai fine, la risposta a Fantoma. Sì. Ascolta. Quindi c'è un'intertestualità notevole. Ascolta.
Io ho già pronto la graphic novel di Padre Pio per redimermi da tutti questi cadaveri. Loro lo sa, qualcuno di loro lo sa già.
Comunque alle...
che dopo questa Padre Pio.
Quindi Padre Pio sconfigge Fantomas.
No, ma Padre Pio è una cosa sua. No, Padre Pio l'abbiamo già fatto in una storia del Gaijin.
Ah, è vero. Ok, basta, chiudiamo qua, chiudiamo qua, chiudiamo qua, non facciamo, non è che diciamo altro, però non sono tanto, non fare piacere. Io ribadisco che...
Beh, non c'è storia, non c'è storia.
Non c'è storia, niente. Vabbè,
Padre sì. Pio può essere solo oscurato.
Ok, buona la prima.
Scacciato da Fanto.
Però, no, invece io, partendo da quello che diceva lui delle schede, sul fatto che lui ha scelto di fare... ecco, lui o voi avete scelto di fare queste schede piuttosto che flashback a fumetti? E poi, prima domanda questa, e seconda domanda, sempre legata al rapporto tra disegnatore e sceneggiatore. Come è andato il lavoro? Nel senso, bene, chiaramente il risultato, questa è una domanda, ma nel senso, come è svolto il lavoro? Tu sei intervenuto sulla sua sceneggiatura, avete discusso le parti insieme, oppure tu ti sei trovato una sceneggiatura che già non aveva bisogno di ritocchi, o lui è intervenuto per indicarti alcune cose dei disegni? Come si è svolta?
E lui è quello che si ricorda tutto perfettamente, anche la sera delle crescentine. No, è stato un gioco di rimpallo, lui aveva già tutta la storia in mente, però ci sono state dei passaggi, le prime 16 pagine, quelle che sono anche apparse in antologia e che abbiamo riproposto anche come inizio di questo volume qui, in realtà erano un racconto che Luigi ha scritto e che io ho trasformato in 16 tavole a fumetti. Poi lui ha ghermito il concetto della sceneggiatura e ha cominciato a sceneggiare lui. Io mi sono preso delle ampie libertà perché gli ho manipolato un attimo questa sceneggiatura per un fatto proprio di visuale, di tavole, tipo l'inserimento delle foto, alcune vignette. Però noi, in linea di massima, lui mi ha dato una sceneggiatura completa subito dopo questa botta delle prime 16 pagine che erano un racconto. Ha cominciato a lavorare come gli sceneggiatori, tavola per tavola, e poi lì è diventata una roba tipo rimpallo delle idee, nel senso che io gli mandavo quattro tavole in cui c'era questa visione della base di Fantomas, che doveva essere una stanza, e la stanza è diventato un antro, per cui a quel punto lì, nelle successive pagine di sceneggiatura, non era più la stanza di Fantomas, era l'antro, e via via giganteggiando, via via anche col numero delle vittime, insomma.
Allora, io se non sbaglio, sì.
No, nel senso che io non sono mai stato uno sceneggiatore, né credo lo sarò mai.
C'è una multinazionale che era Luigi Bernardi, sceneggiatore.
No, faccio tutto da solo. Non ho la struttura dello sceneggiatore, ho la struttura di chi si inventa delle storie, di chi poi in qualche modo le sa scrivere. Fantomas è stato, anzi la Demus Fantomas è stata la mia palestra per imparare qualcosina. Adesso pian piano mi sto abituando e cerco di dare dei testi che contengano delle indicazioni per poterli disegnare. Sicuramente, soprattutto le prime tavole, non avrei fatto tutto da solo. Poi mi sono anche cominciato a divertirmi a vedere le cose prima. A pensarle, a cercare di visualizzarle prima di scriverle, per cui a me piace molto imparare le cose facendole, per cui questa è stata una palestra, non è esente da qualche piccolo difetto, diciamo, questo Demus Fantomas, Delenda Fantomas sarà, credo...
No, la perfezione luciferina, è sempre meglio che ci sia un difetto.
La perfezione sarà della trilogia, Avemus Fantomas sarà più una storia forse meno episodica, non lo so, poi non è vero, chi lo sa.
Lasciamo tutto aperto. Io, se l'orologio là in fondo è giusto, io le do 4:30, io so che tu alle 5:30 devi essere, sarà borsa, eccetera.
Quindi ancora tre quarti d'ora.
Sì, sì, quindi c'è ancora tempo buono. Cioè. Però io vedevo molti lettori, fumettisti, sceneggiatori, scrittori, tra il pubblico, quindi se qualcuno vuole intervenire per fare domande, può farlo tranquillamente, insomma, tanto il clima della conversazione penso lo consenta.
Io ho 20 domande per Onofrio.
Sì. Giuseppe, non 20 domande perché ho no, no.
Una domanda per entrambi gli autori. Ora, avete raccontato di come è nata la genesi di raccontare appunto la storia di Phantoms, quindi lo racconti per un'antologia. Da questo racconto siete arrivati a quest'opera, addirittura una trilogia, e a riscrivere appunto la storia del Novecento secondo l'ottica di Phantoms, che secondo me è un risultato incredibile. Mi è piaciuto tantissimo, quindi la prima domanda è: vi aspettavate di arrivare a questo punto? E la seconda è: quanto per entrambi, chiaramente, quanto a un certo punto questo personaggio che avete creato, riscritto, ha cominciato un po' a raccontarsi da solo? Cioè, quando, se è successo questo passaggio in cui magari queste idee che vi venivano sono state in qualche modo suggerite, diciamo così, metaforicamente dallo stesso fatto, cioè quanto avete interiorizzato il personaggio a un certo punto e quanto queste idee sono venute nel proprio oggetto continuo.
Sì, questa ultima cosa è interessante. Io sono già schizofrenico di mio, per cui sto scrivendo adesso un romanzo, la seconda storia di Phantoms, un'altra storia a fumetti, una cosa teatrale, per cui interiorizzo, faccio confusione, a volte non capisco chi parla e cosa mi dice. Però credo che Phantoms abbia cominciato per certi versi a scriversi da solo quando ho cominciato, finita la stesura della sceneggiatura, abbiamo fatto un progetto della trilogia, perché c'era dell'altro da raccontare. Ecco, all'inizio della prima riga del progetto, cioè l'apertura del secondo volume, ecco lì tutto ha cominciato a scriversi da solo, fino proprio alla fine. Poi naturalmente delle cose che avevo scritto su quel progetto cambiano e cambieranno, però il segnale complessivo del tutto ha cominciato a scriversi appunto quando ho immaginato il personaggio che apre il secondo volume, che è appunto un buono, diciamo così.
Io penso che, io non lo so quando ha cominciato a marciare con le sue idee, però mi succede quasi sempre, a un certo punto c'è una specie di tavola X, tipo pagina 10, pagina 12, lì a un certo punto trovi la chiave per disegnarla e a un certo punto non si tratta più neanche di disegnarla, tipo prego accomodati nella vignetta, te l'ho già preparata, è tutta tua, e da lì in poi parte. Penso che dalla pagina subito dopo la 16, insomma appena finito di ridisegnare quelle dell'antologia, che era proprio lavoro tipo di questa la devo ridisegnare bene, da lì è partito e c'avevo il personaggio nella matita. Una volta che hai quello, il personaggio Phantoms, tutti gli altri ti vengono quasi fisiologicamente. Poi naturalmente si riparte tutto, perché in questo secondo io sto aspettando, forse oggi l'ho trovata la tavola, in cui da lì parte tutta la storia, perché ne disegni una e dici ok, questa è la chiave per andare avanti per tutto il resto della storia fino alla fine. Comunque Bernardi oggi ha detto epica.
Epocale, non epica.
No, hai detto epica prima, un'epica del personaggio, ti è scappato epica.
Un severo esame di coscienza.
Allora, vabbè.
Autocritica. Se ho detto epica, scusatemi, volevo dire epocale.
E fattore K.
Altre domande? No, allora.
Ah sì, scusami.
Ha parlato appunto del secondo volume in cui dovrebbero entrare, diciamo, i buoni. Ma in un mondo come quello che ho immaginato, dove Phantoms sono dietro tutte le complotti così ben immaginabili, c'è effettivamente spazio per i buoni, per questi saranno effettivamente il bene? E se sì, era necessario che fosse evidentemente il bene per fare da contrasto a quello che è il Phantoms come associazione del male?
Tu mi chiedi troppo. È evidente che non c'è spazio in questo mondo per un bene così come lo possiamo immaginare. Quindi sarà un bene anche lui torbido. In fondo la lotta fra il bene e il male è una lotta per il potere sulle cose, per il potere sulla storia, per il potere sui singoli individui. Per cui quando si lotta per il potere, evidentemente non esistono le categorie morali del bene e del male. Noi ci giochiamo sopra, evidentemente, perché dobbiamo farlo, raccontando un personaggio che è un po' il sinonimo del male stesso. E però certo che... No, ne parliamo alla fine della trilogia.
No, poi è Yin e Yang, cioè dappertutto questo marchietto che io ce lo schiaffo, e quindi un attimo, cioè, non è ben delineata questa demarcazione. Sì, ecco qua, che c'è dappertutto, negli ingressi degli antri, quelle sono le idee che ti vengono mentre lo disegni, che non sono preventivabili, che però può servire anche in questo caso, cioè non è mai, non c'è il centro di gravità permanente.
No, sempre tornando un attimo indietro alla domanda che aveva fatto prima Camuncoli, c'è un momento in cui mi sono accorto che Zanardi e lo sconosciuto andavano salutati meglio, che rischiava soprattutto Zanardi di essere soltanto così una spiega, un colpo di scena, eccetera. E nel secondo infatti li riprendiamo attraverso una serie di flashback, e sono due tavole che sono credo magnifiche, mi piacciono da matti, non solo perché l'ho scritta io, proprio perché si vede...
Le conosce?
Eh?
Le conosce, le ha viste.
Qui si conoscono delle cose dove proprio il carattere dei due, quello che i due rappresentano viene riproposto, e dopo aver scritto queste due tavole ho detto va bene, ok, non li ho scomodati per nulla, perché poi il problema è anche questo, scomodare dei grandi per poi fargli fare una particina non va bene, bisogna portare un grande rispetto, un enorme rispetto per i grandi, e quindi e probabilmente ci sarà qualcos'altro che tornerà allo stesso modo, perché bisogna sempre, a un certo punto ti accorgi che, ma questo me ne accorgo soprattutto per la scrittura narrativa, i personaggi non hanno mai smesso di parlare, per cui a volte ti accorgi, sei alla fine di un testo e ti accorgi che quel personaggio in realtà ti vuole dire dell'altro, allora devi tornare indietro, devi buttare via anche delle cose per farlo parlare fino in fondo.
Altre domande?
Allora proseguiamo. Dai che arriva, che ci stiamo divertendo. No, ne hai tu.
No, torniamo a divertirsi, fate le domande tu. No, io di domande ne avrei parecchie. Ad esempio, una curiosità, la scelta del, che è molto della tradizione di un certo tipo di letteratura, la scelta di costruire tutti questi sotterranei, vi siete anche divertiti molto nel costruire, nell'immaginare questo mondo e anche tutta diciamo, la tecnologia che gestiva questo universo sotterraneo architettonicamente perfetto, insomma.
I sotterranei sono il sogno, sono quella zona di mondo dove tutto può accadere, e lì sì, a volte è anche esagerato, cioè adesso
No,
per esempio, adesso non mi ricordo neanche se sì, no, c'è nella seconda storia, per cui non posso dirvelo. Però ci sono zone, ci sono posti della storia umana anche conosciuti, che sono diventati tali solo perché sotto c'era una base di Fantomas. E quindi sono successe delle cose che in qualche modo hanno fatto isolare l'area proprio perché lì ci doveva, non ci ci doveva essere più nessuno in giro, perché sotto c'era quello che serviva. È sotterraneo, è bellissimo, certo. Chi non va a curiosare, io sto scrivendo un romanzo sui sotterranei, sugli scali della stazione, della nuova stazione dell'alta velocità, per cui anche lì sotto quello che avviene sotto è un po' così simbolico di quello che avviene nascosto, che non si vede, ma che quando hai l'opportunità di vedere scopri un sacco di cose che non sapevi.
Posso dire una cosa sulle calette?
No, e io la vedo così, nel senso, noi abbiamo preso dei personaggi che sono l'ultima propagine del fumetto nero italiano, sia Zanardi e prima lo sconosciuto, sono come dire il capolinea di un certo tipo di personaggi neri, che a loro volta hanno avuto origine, come diceva Luigi prima, in Italia, col fattore K, con Diabolik, che in qualche modo, è praticamente la riscrittura dei primi romanzi di Fantomas, con la calzamaglia e i buchetti sugli occhi. Per ridare vita a questi personaggi e a questo fattore K, al fumetto nero, eccetera, come in tutte le faccende iniziatiche, li devi portare sottoterra. Li devi massacrare in modo che questo bagno di sangue tiri fuori un nuovo personaggio, che poi è quello vecchio che ha dato origine a tutto. Per cui la caverna non è soltanto la caverna perché Fantomas sta nel sottosuolo, è anche una faccenda, come dire, è per ridare un personaggio che c'era ma che in questo caso diventa completamente nuovo e deve farsi il viaggio sottoterra, come insomma le caverne servono a quello.
Pensiamo soltanto alla Batcaverna e alla caverna dell'uomo mascherato.
Senti, poi avrei anche delle curiosità su come sono andate. Ad esempio, nella primissima tavola vengono convocati i tre papabili di Fantomas, e sono due uomini e una donna. Sono convocati attraverso, diciamo, una sorta di riconoscimento di un codice a barre con la mascherina di Fantomas che hanno sulla spalla. Chi è che ha avuto l'idea di costruire questo codice a barre di chiamata?
Il gadgetista è lui. Sì. Lui c'ha, no, anche, c'ha anche il timbro in tasca.
No, l'idea del lettore ottico e di questo tatuaggio era nella sceneggiatura, è sua. Io poi ho fatto il marchetto praticamente, non il... Sì, la gadgettistica, lui lancia le idee e poi io tiro fuori i gadget, insomma.
E sempre per il politicamente corretto, invece, cioè tra tre papabili, due uomini e una donna, chi vince? Chi viene detto Fantomas è una donna.
Beh, era quasi indispensabile, sia per
la storia del nell'antologia era indispensabile, poi è diventata fondamentale per la costruzione della trilogia. Non vi dico perché.
Tutto in sospeso. Frattempo nascono altre domande. Prima erano più reattivi. Prima sono stati più reattivi, sono Camunco, si è mosso.
Cerchiamo un nuovo Camunco.
Prego.
No.
Se no vi domanda a testa di Padre Pio del gay cinema.
Ecco, lui è fantastico, io insisto perché appaia, cioè, secondo me deve esserci.
Ma io ho una domanda a testa. Per Catacchio, se comunque avrei l'opportunità di disegnare una storia dove comunque, come diciamo anche tra virgolette comparsi, comunque appaiono Zanardi e lo sconosciuto, cioè se ha significato qualcosa, se hai riportato anche alla mente magari quello che ha significato questi personaggi per te.
Tanto
e no, è stata una tombola, perché sono i miei personaggi più lo sconosciuto, nel senso che lo sconosciuto, i cinque volumetti dello sconosciuto sono quelli che mi hanno determinato a fare i fumetti nel 75. E poi va bene, pazienza per quanto riguarda proprio, ok, sono determinato a farli e adesso ho capito pure come li vorrei fare. E per cui è stata una specie di, non lo so, difficilmente ti capita di disegnare dei personaggi che hai amato, che conosci perfettamente, che non hai bisogno neanche di andarteli a guardare per dire ma come ce l'aveva il naso, ma come erano fatti i capelli così, insomma, li conosco perfettamente e poi vuoi mettere e riuscire a fare le dediche sui libri facendo Zanardi, cioè, insomma.
Questo non ne avevo pensato.
Perché poi lui ci ha messo Zanardi.
Il custode.
Che l'ho sconosciuto, sono messo io. Ah,
ma è lo stesso, cioè, tanto l'avrebbe messo alla fine anche lui, cioè, sono...
E fatta per curiosità sul l'aiutante diciamo di Fantomas, no? Fantomas se ne ruolo ha un po' anche il ruolo della spalla come avviene nel fumetto nel popolare e se è anche un po' la voce dell'autore.
No, non è la voce dell'autore, la voce dell'autore non c'è. Quando io sono sempre per scrivere cose in cui l'autore rimane fuori, l'autore parla attraverso tutti i personaggi, parla attraverso il semplice fatto che ha dato la possibilità a tutti i personaggi di parlare. È una spalla indispensabile perché è il collegamento di Fantomas con il mondo esterno, anche per le questioni spicciole organizzative. Per non far rimanere solo il personaggio, altrimenti non si saprebbe bene come farlo muovere, ci vuole qualcuno che lo aiuti. E poi alla fine tutto questo, sempre nelle schede, si è trasformato in una struttura molto, molto precisa, molto determinata, per cui quando muore Fantomas deve morire anche il suo custode, eccetera, eccetera. I custodi hanno un tipo di elezione diverso. Tutto è codificato nella struttura di Fantomas, per cui il fatto di il custode era un punto necessario per insegnare a Fantomas a essere Fantomas, perché il custode ha questo come compito, non far dimenticare a Fantomas che lui è Fantomas.
Allora, io avevo una curiosità che continui a dirci sarà la trilogia, però non posso dire nulla, cioè, c'è scontato nei buoni, non posso dire nulla, però a me, insomma, penso non solo, mi poi incuriosisce sapere questo scontro di forze, cioè noi chiudiamo questo primo capitolo della trilogia, che tre posti da nulla saltano per aria, no?
Due
posti da nulla saltano per aria.
Il terzo era implicito,
che citavo prima, non l'abbiamo messo. San Pietro, Vaticano, sempre davanti a soci, la Mecca, scusate. Cioè, la prima domanda è ve l'andate a cercare. La seconda è invece una cosa, se c'è diciamo uno chiude questo libro, quando io chiuso questo libro adesso cosa succede? Adesso scoppia, cioè, hanno bombardato entrambi, non è più possibile dire è la colpa degli uni, è la colpa degli altri, perché entrambi sono stati colpiti. Scoppia?
No, niente, ho detto scoppia la pace.
Scoppia la pace, soprattutto è facile, sì. Come fanno ma di mezzo è una poca garanzia. Sì. Quello che a me è incuriosito, la domanda che ti faccio, spero tu possa rispondere, non è necessario svelare la trama, però in tal caso tutti i parametri attuali saltano. Cioè il parametro attuale che vuole il cattivo da una parte, manicheamente, il buono dall'altra, a parte invertite ovviamente, saltano. Oppure cioè, non è pensabile che dicano non sapevamo nulla l'uno dell'altro, ci siamo attaccati contemporaneamente, no? Ecco, io avevo una curiosità, come hai pensato a far saltare questo paradigma e come può nascere narrativamente un altro, insomma, come al di là l'unica cosa che viene in mente è caos totale, che è quello effettivamente che vuole il terrore, insomma, no? Però insomma mi piacerebbe sapere da te com'è questo percorso dal punto di vista così dello schema, insomma.
Come ne esci,
sì, però era più carino dire dal punto di vista dello schema.
È una domanda alla quale non so rispondere. No, sto scherzando. Prima di tutto, proprio nella visione della trilogia, ovviamente, era necessario sgombrare il campo da interpretazioni del bene e del male che avessero a che vedere con le religioni. Il bene e il male nella trilogia sono destinati a diventare qualcosa di estremamente laico e quindi occorreva un qualcosa che spazzasse via possibili errori di interpretazione e al contempo creasse in quella che immaginate possa essere la prima tavola del dopo, una situazione di grande disordine, di grande disperazione, di grande incertezza, di grande paura, di grande insicurezza, un po' come è successo a noi l'11 settembre, no? Quando molti dei nostri parametri se ne sono andati insieme a quelle due torri che cadevano. Se cadevano quelle due torri potevano cadere tante altre cose. Poi non è successo questo, sono successe altre cose e va bene. Alla fine del nostro primo Fantomas, che non a caso, tu guardi la data in cui avviene, vediamo se la trovi.
Guarda, no. Nascita cosa?
La data delle esplosioni finali.
11 settembre 2011.
Ecco, 11 settembre 2011. C'è un gioco anche questo, ovviamente, un gioco che mi ha permesso anche di giocare su delle dediche, eccetera, perché tutto è un gioco, perché tutto questo che racconto è anche leggibile esclusivamente dal fatto che mi sono divertito un sacco a scriverlo. Poi però, certo, c'è questa visione del mondo che ho io, che la trilogia esprimerà, che ha una visione del mondo estremamente laica, estremamente non saprei neanche come definirla, comunque molto terrigna, molto, molto aspra, molto, molto forte, forse molto attaccata a quei vecchi valori della terra, insomma, in campagna, per cui le stagioni, tutte cose che ormai non ci sono più, ma che torneranno, perché nel secondo ci sarà tutto un lavoro sulla fauna e la flora, non soltanto prima partiamo con le religioni, poi ci attacchiamo anche a qualcos'altro. Niente rimarrà come prima proprio perché questa è la trilogia dell'Apocalisse di una nuova nascita. Adesso non pensiate, vi prego, davvero, non accadrà così. Prima ho detto che il fatto che Fantomas è donna è necessario per la trilogia, no, non rimarrà incinta, non procreerà, no, questo non succederà. Oddio, però.
Io sempre.
Ecco, semplicemente era necessario appunto spazzare via l'ombra. L'ombra di chi ha per secoli determinato la visione del bene e del male su criteri, su questioni che non appartenevano all'uomo comune, ma che diventavano comunque oppressivi per l'uomo comune o per le religioni.
Senti, c'è un'altra curiosità sulla storia, non so se è venuto in mente, lo chiedo entrambi, cioè dopo la crisi finanziaria che c'è stata, non mi sono
insomma, ormai tutti ne sappiamo bene che c'è stata, scusate, era una visione ottimistica che c'è.
Tu credi che è fatto, ma non c'è.
No? Esatto, no, però io volevo dire una cosa, che in una delle schede Fantomas risulta essere responsabile della crisi del 29. Ora, però lì appunto è stato un meccanismo sorpresa, hanno dato il 70% delle azioni, sono, dice, per far salire, 24 ottobre del 29 vende in un sol colpo il 70% delle azioni in possesso di Fantomas. Quando viene ceduto un numero così considerevole di azioni, gli altri investitori sono anch'essi naturalmente portati a liquidare le proprie posizioni. Così avviene, il crollo dei valori è impressionante, quella data è ricordata come giovedì nero. In un invece sul successivo, all'apertura dei mercati, Fantomas liquida il restante 30%. È un tonfo che si aggiunge al tonfo, il crollo è epocale. Il lunedì nero di Wall Street che trascina gli Stati Uniti d'America nella grande depressione. Ora, io non so se Fantomas c'entri con la crisi, però diciamo che questa è stata una cosa abbastanza sorpresa. Diciamo che se Fantomas c'entra, veramente è stato ucciso il capo, ma sono rimasti tutti gli adepti che agiscono liberamente e alla luce del sole, insomma. Quindi non so se per caso dopo questa riscrittura della scheda era venuto in mente di fare dei riferimenti nelle situazioni, nelle cose successive, tra le schede successive, anche alla crisi del 2009.
2008-2009. La crisi del 2008-2009 sarà l'ultima scheda, sarà la scheda finale sostanzialmente del percorso del secolo di Fantomas. Ed è proprio questa crisi che viviamo adesso, che in Italia non è ancora arrivata poco, che ha creato effetti assolutamente sorprendenti e inattesi, per esempio nell'editoria statunitense, che si pensava adesso un'editoria fortissima, invece ha avuto ripercussioni formidabili e altrettante ne avrà di noi. Ecco, questo è il male laico. Questo è proprio quello che intendo per una lotta fra il bene e il male, che poi non si capisce bene cos'è male, ma che coinvolge una lotta alla fine della quale qualcuno ovviamente si salva, perché chi crea le crisi si salva, anzi le crisi si creano apposta perché per poter governare poi le riprese, che è quando si fanno effettivamente i soldi. Ma mi piace molto questo meccanismo finanziario, nell'altra storia che sto scrivendo, che sta disegnando Grazia, c'è un elemento proprio, uno dei personaggi, proprio un banchiere di Ginevra, che anche lui è un piccolo Fantomas da un certo punto di vista, che mi ripeto un po', scusate. Ecco, questo è il male laico, è il male che davvero segna la filigrana della nostra storia. Fantomas togliendo di mezzo le sovrastrutture mistiche, le sovrastrutture religiose, eccetera, va a cercare marxianamente forse nel nocciolo della questione.
Tirato fuori anche tu, scusa.
Giusto così, ci sta sempre bene.
No, vabbè, le schede sono di pertinenza sui non so quali altre catastrofi ci saranno, non so neanche se questa sarà effettivamente l'ultima scheda, può essere che accada qualcos'altro, o che progetti qualcos'altro.
Eh no, perché dopo comincia la nostra storia, per cui il problema è vero se succede qualcosa adesso che... sì, no, prima che noi finiamo, quello mi prende un po' le scatole.
Sì, no, quello è stato il motivo per cui è stato tutto spostato di 2-3 anni nel futuro, perché stavamo proprio, cioè, c'è stato un momento in cui stavamo disegnando delle cose e c'era una forte possibilità che la realtà ci stroncasse tutta la narrazione e la storia, ciao, non la disegnavamo più, non la realizzavamo più. Per cui abbiamo deciso di spostare tutto di un paio d'anni, 2-3 anni nel futuro. Però insomma ci sono dei rischi, non sai mai che cosa succede, con i tempi che corrono.
No, vedete, questo
è esattamente il discorso che facevamo prima, cioè sul fatto che un'opera assolutamente di finzione, sottolineo assolutamente, no? Con un po' di ironia, assolutamente di finzione, ecco che va immediatamente a toccare delle situazioni reali, contemporanee, effettive, di cui diventa lettura, e spero non anticipi nulla, non profetizzi nulla, però sicuramente, visto che comunque sia quando è uscito, quando avete fatto, scritto la scheda sul 29, ancora apertamente della crisi non si parlava, quindi o veramente si era negli anni, va bene, però lì l'interrogativo è sempre, ma il romanzo popolare, il letteratore di genere, cioè è veramente così principiante limite o porto una rogna, cioè sono sempre queste domande che rimangono di fondo, no? No, a parte le battutacce, io comunque rivolgo ancora l'invito a voi a far domande eccetera, perché non è chiaro che basta che dica Fantomas a Luigi e lui può parlarvi per il resto dei nostri giorni. Nel frattempo riscrivere la storia dell'universo, del Big Bang, in realtà il Big Bang. Quindi, ripeto, se c'è un'altra domanda intervenite pure. Prego Matteo.
Domandina. Allora, visto che, come dice Lucarelli, uno scrittore è uno che passa la metà del suo tempo a pensare come ammazza una persona, qualche volta anche di più, in realtà, in metà del suo tempo.
Più di una persona, più di metà del tempo.
Una persona è più di una persona, okay. Secondo me, e secondo me anche lì che era un tempo, voglio dire, più del 50%.
60.
Io volevo fare una domanda a Luigi e poi Onofrio magari commenterà il tipo di risposta che darà Luigi. Il male è affascinante, ok? Alla fine si parlavi prima dicendo una cosa che era bella nel fumetto anche popolare dagli anni 60 in poi, insomma in generale il fumetto popolare, quello che adesso un po' ha perso in alcune trappole dell'autobiografismo, come dicevi tu, era il concetto del male forte che produceva l'errore forte, tutto sommato che questo male doveva confrontare e nella maggior parte dei casi vincere, perché comunque questa è la prerogativa dell'errore. Voi con Fantomas avete ribaltato ovviamente l'Hockenburg, diciamo, cioè tutti i riflettori sono puntati sul male, però a me interessa sapere quanto è stato bello codificare questo male, cioè quanto è stato piacevole codificare questo male nell'ordine che gli hai dato, comunque nella struttura che sei riuscito a dare. E poi come dicevo, no, per questo. Può essere anche una sola parola.
Beh, sai, no, qui poi uno ha a che fare con le proprie maniere di grandezza. Una volta che ha identificato, l'importante è che Fantomas avesse un punto debole. Noi sappiamo che ce l'ha, e nel secondo questo punto debole si verrà fuori. Il resto sono anche deliri, cioè adesso non mi ricordo se in una tavola c'è un riferimento persino all'omicidio di Cogne, ci dovrebbe essere. Lì sono piccoli divertimenti che non ci mette, allora gli abbiamo fatto fare anche questo, dai.
Altro,
è abbastanza nascosto, non si vede, per cui ci sono tante piccole cose che bisogna andare a scavare. Sono deliri di onnipotenza che prendono chiunque si metta a scrivere, si metta a ideare una storia e a pensarla in modo tale che questa storia possa comprendere tutto. Io ho codificato le mie fantasie di ragazzo, cioè di questa organizzazione dedita al male, dedita alla conquista del potere, un'organizzazione ramificata, un'organizzazione che apparentemente può tutto e che però deve fare i conti con un'altra organizzazione che qui non c'è e che apparentemente può fare tutto e forse anche qualcosa di più. E quindi questa codifica nasce poi ad aggiunte successive a così, mentre sta seggi per strada, come stai guardando una fotografia e dici, ah, ecco, questa cosa qui si potrebbe mettere anche in Fantomas, vai a casa e tac, te la appunti e la metterai, oppure questa cosa qui si potrebbe mettere in... Poi tutte queste codifiche rischiano di sbrindellarsi di fronte a delle questioni insignificanti, quali sono quelle che ci propone la realtà. Sto dicendo in modo ironico, ad esempio a me questa crisi mi ha mandato crisi un romanzo che avevo scritto a metà e che adesso dovrò riscriverlo, per riscrivere in gran parte, perché non è più credibile. E questa è una bella rogna. È una bella rogna quando ti metti a, a ragionare sempre in termini di percorrerla un po' questa realtà. Beati coloro che scrivono romanzi storici, loro non hanno questo tipo di problemi, però secondo me si divertono anche di meno. E quindi non so se ho risposto alla tua domanda, ma sentiamo cosa ne dice Onofrio.
Scusa, prima di passare a Onofrio, che tu l'hai definito praticamente un codificatore del male. Tito Faraci nella prefazione dice: Bernardi e Catacchio assieme reinventano Fantomas, ne celebrano la morte e poi la resurrezione come discepoli di un anticristo. Insomma, il quadro che ne sta uscendo è sempre più solare.
Ecco, già solare.
Dateci un piatto di crescentine,
vedremo cosa possiamo fare. Ci moltiplichiamo.
No, io ho visto come queste cose sono poi in progress, tutto questo incastrarsi che alla fine sembrava quasi per un fatto casuale, tipo certe date che tornavano, certe cose che accadevano, che dicevi, che io mi rendevo conto, dici, ma io sto disegnando veramente della roba che può accadere da un momento all'altro, certe date che tornavano, tutta la sua pianificazione, anche se poi è stata come è spalmata per tutta la realizzazione del volume, è abbastanza, appunto, così, come dire, impressionista, nel senso ci sono degli elementi e da un lato io visivamente e da un lato lui narrativamente ci si inseriva, anche perché per esempio tipo la sceneggiatura c'era tutta, ma ci sono dei dettagli nei dialoghi che mutano, che cambiano, e che quindi anche le schede a un certo punto sono intervenute quando la storia era già chiusa e gli hanno dato un altro tipo di respiro. Secondo me tutta questa codificazione, questa organizzazione riflette abbastanza la struttura di Luigi come
discepolo dell'anticristo.
Non come discepolo, però proprio il suo tipo, organizza il metodo, lui le date, gli orari, c'ha tutto sotto controllo. È molto Fantomas, insomma, è quasi autobiografico, se lo volessi dire.
Bene. Altre domande?
Okay.
Ok, va bene. Allora, io se non ci sono altre domande, proporrei casomai di far leggere a Luigi la scheda di Fatima, giusto per chiudere in bellezza. È finita. Perché la Madonna di Fatima.
Uno ha scritto pagine e pagine poetiche bellissime, intensissime, e finisce a leggere una stronzata così, peraltro è assolutamente
vero.
1917, la Madonna di Fatima.
Ha bisogno di strumentazioni adeguate.
Ecco io. Ragazzi, Scozzeri c'aveva il violinista, la prossima volta ci portiamo uno che legga,
ci siamo.
Con voce calda e pastosa.
Eccoci qua, 1917, la Madonna di Fatima. Fantomas considera le religioni un nemico. Le religioni sono fumose, ingannevoli. Per giustificare le sofferenze imposte nel corso della vita terrena, l'unica concessa agli esseri umani, fanno credere all'esistenza di un livello superiore. Le religioni sono un braccio del potere politico, le peggiori mai fatte sono sempre state compiute nel nome di qualche dio. Fantomas crede che il male conduca alla liberazione dai timori e quindi anche da quel bisogno di spiritualità che troppo spesso affligge l'essere umano. Fantomas ha spesso smascherato le ambiguità e i sotterfugi delle religioni, a volte con quelle menzogne ha pure giocato, anticipando lo spirito di quei surrealisti che tanto ameranno la sua incarnazione letteraria. La beffa più colossale alla religione cristiana Fantomas la mette in scena a Fatima, una cittadina del Portogallo. I fatti sono troppo noti per doverli ricordare. Conviene però vederli dall'angolazione giusta, dietro le quinte. Attraverso un gioco ingegnoso di specchi, Patrick Sermas, qui questo Patrick Sermas voi non sapete chi è, ma è uno dei tre che danno origine a Fantomas. Patrick Sermas contrabbanda con l'apparizione della Madonna la visione della propria giovane fidanzata opportunamente truccata e abbigliata. La presunta apparizione, per essere ancora più credibile, si ripete a intervalli mensili per ben 6 volte. Nel corso di queste apparizioni, la Madonna predice ai tre ragazzini vittima della beffa alcuni avvenimenti futuri noti come segreti di Fatima. Patrick Sermas, Léo Courteneuve e Raymond Houston si erano divertiti molto a escogitarli. Il primo, che preannuncia la fine imminente della Grande Guerra, è basato sulla conoscenza dei fatti. Il secondo, che profetizza un nuovo futuro di conflitti se gli uomini non si metteranno sulla retta via, è di una banalità sconcertante che soltanto gli sciocchi possono elevare a rivelazione. Il terzo, più sfumato, predice l'assassinio di un pontefice. Per dare valore alla loro profezia, i tre decidono che se entro un secolo qualche cittadino del mondo non provvederà ad ammazzare il Papa, lo dovrà fare un Fantomas futuro. Quando nel 1930 la Chiesa Cattolica proclama il carattere soprannaturale dell'apparizione di Fatima e ne autorizza il culto, Patrick Sermas, Léo Courteneuve, Raymond Houston era purtroppo morto l'anno precedente, capiscono che a Fantomas nulla è precluso.
Bene.
L'ho letto malissimo, scusate.
Bene, allora tu mi guardi di dire qualcosa?
No.
Va benissimo, allora se non ci sono altre domande, io ringrazio Luigi Bernardi, Onofrio Catacchio, ringrazio voi, ringrazio la libreria Ernerio, ringraziamo il Festival Bibble Pool e è chiaro che non potete uscire dalla libreria